Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. La settimana scorsa vi ho parlato attraverso le parole di Zaira Schaufecker di condivisione del carico nella coppia e quindi oggi mi è sembrato proprio un proseguimento perfetto riproporvi una vecchissima diretta che io e Alex avevamo fatto su Instagram nel dicembre del 2022 in Nuova Zelanda, quindi oltre un anno fa, in cui parliamo di conflitti nella coppia, di quanto sia utile e costruttivo litigare. Come dice la mia amica Karen Taranto, il litigio è relazione, e di quanto sia importante, secondo me, farlo anche davanti ai nostri figli. Come scrivo nel mio libro Cosa sarò da grande, l'obiettivo di una relazione non è non litigare, ma imparare come litigare. Quello che ascolterete oggi fa parte di un periodo davvero sfidante della nostra vita. È stato quando Alex ha avuto il burnout. Dovevamo lanciare quella che oggi è tutta la tela, ci stavamo lavorando già da un anno e mezzo e volevamo proprio lanciarla in quel dicembre, e invece avevamo deciso di posticipare il lancio per prenderci cura della nostra salute mentale. Questo riassume un pochino quella che è la politica aziendale sulla tela. Noi raramente abbiamo scadenze. Le cose, i prodotti, i contenuti escono quando sono pronti. Diamo loro il tempo che serve, ma proprio perché ci diamo noi il tempo che ci serve. L'audio che ascolterete inizia parlando di un altro episodio del podcast, il numero 121, in cui condividevo un aggiornamento di vita personale, ovvero proprio parlando di quella fase di burnout di Alex, e che stava ovviamente influenzando proprio anche la decisione di rimandare il lancio di tutta la tela, ma anche proprio la nostra relazione di coppia. Infatti tutto quello che ascolterete è una lunga e molto onesta condivisione di vulnerabilità, nella quale io e Alex raccontiamo con trasparenza di un profondo momento di crisi che per noi però è stata anche una palestra per praticare empatia, onestà, comunicazione rispettosa, anche e soprattutto nei litigi che ci hanno fatto soffrire di più. Alex parla a tratti in inglese, a tratti in italiano, io faccio del mio meglio per tradurre, ma purtroppo non sempre lo faccio, e quindi vi ringrazio per la vostra pazienza. L'audio è un po' sporco perché era appunto una diretta che stavamo facendo su Instagram, e inoltre eravamo all'aperto con i bambini che andavano, venivano, chiudevano porte, giocavano nei dintorni, e quindi ecco, di nuovo grazie per la vostra pazienza. Solo tre piccoli appunti prima di lasciarvi all'ascolto. Prima di tutto parliamo di noi, di me, di Alex, di chi siamo noi. Anzi, forse parliamo di chi eravamo noi, perché siamo in continua evoluzione. Oggi siamo già persone diverse da allora, siamo una coppia diversa, sicuramente più consapevole, quindi probabilmente oggi di alcune cose avremmo parlato un po' diversamente. Qui parlo di come noi viviamo i nostri litigi, vivevamo i nostri litigi. E non è valido per tutti. Ecco, una cosa che vorrei proprio che fosse chiaro è che non vogliamo insegnarvi nulla attraverso questo episodio del podcast. Stiamo veramente solo parlando, io e lui, come parliamo a casa, sul divano, nelle nostre conversazioni, nei momenti di dialogo. È un po' come se vi teleportassi in una delle nostre riunioni da tra adulti, quelle che consiglio ai genitori, alle coppie per fare il lavoro sulla relazione. E poi quando parlo del fatto che ognuno di noi può crearsi le proprie regole, ci tengo a specificare che ovviamente parlo della nostra realtà, del nostro spicchio di mondo in cui siamo nati, con questo grandissimo privilegio che abbiamo, perché penso che sia sempre importante ricordare che non è così ovunque, ma noi abbiamo questo privilegio. E poi alla fine parliamo del fatto che noi scegliamo di litigare davanti ai bambini, parliamo di come li coinvolgiamo, come gestiamo i litigi davanti a loro, e vorrei ricordarvi che parlo di tutto questo in maniera molto più diretta e costruttiva e chiara nel capitolo 18 del mio libro Cosa sarò da grande. Ci ho dedicato un intero capitolo perché penso che sia veramente importante. Ok, non aggiungo altro, vi lascio all'ascolto delle nostre riflessioni di allora e chissà che non possano piantare qualche semino e aiutare magari anche qualche piccolo vostro momento di crisi, di litigio nella coppia. Buon ascolto.
Di cosa trattava il podcast? Beh, non sto a ridire tutto quello che è successo nel podcast perché
Io l'ho
Alex.
ascoltato stamattina e ho pensato, mamma mia, che
Non.
lungo. I was thinking at the end, I was thinking, I need to summarize this, like, you know, we're launching a membership, it's taking longer, you know, because Alex has been, you know, struggling with his
Mental health.
mental health and around everything around that. So he hasn't been able to work. We're getting there. It's been affecting our relationship, period. Like,
Ok,
podcast di Alex, you know,
vi
like
traduco.
30 secondi.
Ok, comunque, in realtà volevamo fare anche questa live perché vogliamo ringraziarvi per tutti i messaggi, tutto il vostro supporto che lo sentiamo ed è per questo che a me piace condividere con voi perché, boh, io ve lo dico sempre, siete un po' come una grande famiglia. Questo è un po' quello che volevo dirvi in questa diretta, ma volevo anche farvi vedere che stiamo bene, di non preoccuparvi, che stiamo bene, non stiamo divorziando, non ci stiamo separando,
Non ancora.
non ancora, anche se Alex una sera ha sognato che mi lasciava, cioè veramente c'è qualcosa qua nella psiche
Yeah,
che
but
da.
was that before or after we started, like, had a
It
good.
was before.
It was before. Oh, wow.
What do you mean before or after that we started what?
Like that day when we then, like, you know, started resolving a lot of things
It was
properly.
before that
It
day.
was before that day.
Yeah.
Because I thought it was after. Maybe it was kind of like, okay, I can leave this away, you know, but it was before, so it was more like
Subconsciously, I want to.
leave it away. You know, the idea, I mean, because that's what often it is, you know, like when you dream something.
Scusate, mi riassumo quello che sto dicendo perché mi stava
Maybe there's
chiedendo.
some a dream expert there who can tell us,
Ah
but it,
sì, se
yeah.
c'è qualche esperto dei sogni. Praticamente, però adesso mi fai venire il dubbio, non mi ricordo se effettivamente.
I
Vi
think it was.
ricordate la giornata di cui vi ho parlato, che per noi è stata un po' un prima e un dopo? Ci sono state tante giornate in questi ultimi mesi che sono stati prima e dopo, però questa giornata qua in Nuova Zelanda, quando i nostri amici ci hanno preso i bimbi, li hanno tenuti per tutta la giornata, noi abbiamo veramente avuto tempo di arrivare alla fine, al fondo vero e proprio, dove fa male proprio delle conversazioni. E quindi Alex mi diceva che non si ricorda se quel sogno in cui ha sognato che mi lasciava è venuto prima o dopo quella conversazione, perché lui diceva, mi sembrava che fosse venuto dopo, come dire, lascio andare quella parte, lascio andare quel pensiero, no? Lascio andare quel, che non è mai stato un pensiero
No,
razionale, cioè
no.
proprio da nessuno dei due, nel senso che sì, a volte ne parliamo e parliamo, ma cavolo, se continuiamo così, come facciamo ad arrivare su quella cavolo di panchina? Però in realtà non c'è mai il pensiero del non ci arriviamo su quella panchina. Il pensiero è un po', cavolo, quanta fatica c'è per arrivare su quella panchina. Però, secondo me, quel sogno era prima di quella conversazione. Boh, e cosa che
Could be.
volevi dire?
Well, you keep saying that we went to the like to the depths of that conversation and everything, but at the end of the day, we actually didn't. We in some way we agreed that hey, that was a day when we agreed as well. Hey, maybe it's not necessary to every time pull out everything that we have whenever we have a disagreement, and we just spent a beautiful day together,
Yeah,
a
that's true.
really nice day together, which we hadn't done.
It was a very crappy morning
Yeah,
and
well,
then a very good day.
yeah.
È vero, questo che è stata una giornata molto importante anche perché è il giorno in cui abbiamo deciso che ogni volta che litighiamo, ogni volta che c'è un problema, invece di andare al fondo del problema, al fondo della conversazione, di riscavare tutto il terreno che avevamo già coperto, forse è è più utile a questo punto, visto che alla fine continuiamo a scavare e ricoprire, scavare e ricoprire da 17 anni praticamente alcune conversazioni.
Well, it seems like we always dig it deeper
è vero,
time.
Sembra che tutte le volte scaviamo più a fondo, scaviamo più a fondo, scaviamo più a fondo, e che cavolo. E quindi una cosa importante che abbiamo deciso quel giorno è di cercare di concentrarci su, l'ho scritto anche nel post su Instagram, sul momento, su quella conversazione, su quel problema, invece di guardare tutto l'insieme. E quindi appunto qua che mi diceva Didi Lago, forse serve anche non analizzare tutto troppo nella coppia, intendo, ed è proprio quello a cui siamo arrivati anche noi. Io tendo sempre ad analizzare molto, perché per me il mio modo di evolvere e analizzare.
Troppo.
Okay. Quindi fin qua ci siamo arrivati. E quindi questa è una cosa che davvero abbiamo deciso, che d'ora in avanti, invece di riscavare tutto, cerchiamo di concentrarci sul, che ne so, strappare un'erbetta.
No. Ok, yeah, now we're weeding.
Facciamo giardinaggio. Per me è molto fuori dalla zona di comfort strappare solo l'erbetta e non scavare tutto fino al fondo. Perché in un certo senso il mio problema che ho con quello, con questa nuova mentalità, è che mi sembra quasi di ingoiare. Mi sembra quasi di non dire le cose, mi sembra quasi che rimanga una sorta di ingiustizia. Cioè, se lui fa qualcosa che a me non piace, per esempio, mettiamola da questo, di qua.
Of course.
No, ovviamente. Se lui fa qualcosa che a me non piace, o che mi dà fastidio, o che mi ferisce, ed è una cosa che sa che mi ferisce, cioè, mi sembra quasi un'ingiustizia parlare solo di quella cosa determinata, invece di... La mia mente sta traducendo dall'inglese, so che sto parlando un italiano pessimo, ma vabbè. Solo quella cosa specifica, invece di rivangare tutto il passato. Però per la coppia il fatto è che io sono consapevole che lui sa tutto il passato, perché l'abbiamo rivangato centinaia di volte già. Quindi devo ricordarmi che la consapevolezza c'è.
Mm-hmm.
Tu lo sai, io lo so, parliamo solo di questa cosa e concludiamo questa cosa.
Mm-hmm.
E devo dire che da quando l'abbiamo deciso sta funzionando molto meglio.
Yeah, but I mean it's making us better at resolving situation and situations, and it also probably will help when we then eventually, you know, have to talk about the remaining bigger problems, if there still are things to talk about, you know, and then we'll have better tools and we'll be in a better place together. I think it's like focusing on the you know, not always focusing on the weaknesses and always focusing on the, you know, errors. It's also about focusing on the strengths and focusing on the good things, you know, the things that you do right and that you can do right, and the easier things, you know, small wins, they grow into a big win, right?
Yeah. Rispondo un attimino a questo qua che dice Alice, che dice: spesso quando in una discussione si tirano fuori cose vecchie è perché non hanno avuto spazio di venire fuori in un altro momento e aspettavano di uscire. Questo è quello che pensavo anch'io. In realtà ormai ho passato questa cosa, nel senso che tutte le cose vecchie che noi ritiriamo fuori sono cose che abbiamo detto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto.
Every time.
Ed è un disco rotto. Cioè io mi rendo conto che praticamente le nostre conversazioni su queste cose del passato, sulle cose che non siamo ancora riusciti a cambiare della nostra relazione, che ci danno fastidio, proprio del linguaggio della relazione, le abbiamo già dette milioni di volte. Ma milioni di volte, forse di più, trilioni di volte, bilioni di volte, come si dice in italiano? Miliardi di volte, ecco, si dice così. E non arriva da nessuna parte quella conversazione, perché ne siamo consapevoli di quello che faccio io, abbiamo la fortuna che entrambi vogliamo ricercare il dialogo, entrambi conosciamo l'importanza del dialogo. So che tante coppie non hanno questa, non lo so se è una fortuna o se è semplicemente lavoro, perché alla fine il dialogo è sedersi e fare il lavoro, quindi se non ti metti nella condizione di sederti e di fare quel lavoro, e cioè io penso che comunque una coppia che si è scelta, se c'è un problema, voglia sedersi e fare quel lavoro, e se uno dei due è un po' più restio e non vuole, perché ho letto anche una domanda del genere, se uno dei due è più restio e non vuole sedersi a fare quel lavoro, probabilmente è quello di cui bisogna parlare. Perché non vuoi sederti a fare questo lavoro con me?
There's also the other thing is that if one party always feels like they're ignored in a conversation or that they're not, you know, then it just becomes, that might be the reason. It's not so much that they just don't want to. I mean, it's just that they feel like there's no point. Yeah.
Yeah. Sì, è anche vero che magari dipende anche poi da come, quando tu dici quando ci si siede poi insieme, come va la conversazione. Perché se una delle due parti si sente ignorata e non si sente ascoltata, ovviamente poi magari piano piano con il tempo non ha più voglia di sedersi e di dialogare, perché magari si sente sempre, sente che non
judged
so,
or,
sì,
you
giudicato,
know,
criticata ignored, o ignorata, like, yeah. Quindi quella è anche una cosa che su cui stiamo cercando di fare veramente tantissimo lavoro, perché anche
because that's on both parties, that's not just
no, quello di, da parte di tutti e due, assolutamente da parte di tutti e due quello, ed è quello di cui parliamo spesso anche tra di noi, che questo ascolto attivo, ovvero cerchiamo di ascoltare l'altra persona, ed è una cosa che anche noi facciamo tanta fatica ancora, perché spesso e volentieri quando abbiamo un'idea di che cosa vogliamo dire e l'altra persona inizia a dire qualcosa che in realtà sappiamo che sta andando nella direzione non sbagliata, ma sta andando in una direzione che noi abbiamo già processato, la tendenza è quella di interromperla e dire la tua cosa, ovvero quello l'ho già pensato, però io sto parlando di questo. E invece stiamo cercando di evitare questo tipo di comunicazione e stiamo proprio cercando di imparare a fare questa cosa che non è facile, quindi lo stiamo cercando di imparare da anni, di ascoltare per capire invece che ascoltare per rispondere. E questo fa una grande differenza, perché se io ascolto per capire, ascolto con l'idea che c'è qualcosa di valido in quello che l'altra persona sta dicendo e che anche se l'ho già sentito, anche se so già dove va a parare, do il beneficio del dubbio, ascolto, magari mi prendo appunti, perché questa è anche una cosa che io faccio spesso con il telefono, mi prendo appunti per non interrompere, e appunto cercare di aspettare fino alla fine della conversazione, perché magari quello che ha detto quella persona in realtà stava andando da una parte completamente diversa, e se invece stava andando proprio dove noi pensavamo che andasse, allora ovviamente poi rispondiamo con quello che avevamo pensato, però magari ci prendiamo un attimo di silenzio, facciamo una pausa, ci riflettiamo e poi parliamo.
And that's a good sign, you know, if both of the people in a relationship get to the same conclusion about something, you know, it's also a good thing. It's not a bad thing that you thought of it before or I thought of it before, you know. It's like, hey, we're actually on the same page here.
Sì, ma io stavo parlando, lui dice che è una cosa positiva il fatto che comunque ci siano, che le due persone arrivino alla stessa conclusione, ma io stavo parlando più di quando, per esempio, litighiamo e poi cerchiamo di sciogliere i nodi di quel litigio, di quella discussione, di quella... E tu mi dici, per esempio, no, ma perché io ti ho detto che bla 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 bla, e magari è qualcosa che mi hai già detto, quindi io penso che tu mi ripeta semplicemente le stesse cose, e allora in quel momento ti dico, ma me l'hai già detto, non è così,
right.
Capito?
Yeah.
E quindi secondo me quella è la parte importante in cui invece...
That's another thing though, I mean, just who cares about what you said, I said?
Esatto, quella è un'altra cosa che stiamo cercando di utilizzare per sciogliere i nodi e cercare di non dire cose tipo no ma tu hai detto, 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 e prima di tutto cercare di parlare soltanto di noi, quindi il modo in cui per esempio io mi sono sentita, senza cercare di ripetere le frasi, perché non abbiamo un registratore ed non è onesto intellettualmente cercare di ricordare frasi che poi io le ricordo in un modo, lui le ricorda in un altro, quindi...
Well, and I mean, we don't remember the words, we remember the meaning that we got out of the words.
Exactly, the interpretation.
Yes, and so that's...
Sì, esatto, quello è il problema, perché di solito non ricordiamo le frasi esatte, ma ricordiamo l'interpretazione che noi abbiamo dato di quelle frasi, e quindi non è neanche onesto intellettualmente poi prenderle e usarle per risolvere quel litigio. Ok. leggo semplicemente qualcosa, mi scrivevate appunto che la vive come un senso di ingiustizia, come un ingoiare, però in realtà io ho cercato davvero di togliermi questa idea dell'ingiustizia, ma più che altro perché in realtà forse mi faccio più un'ingiustizia io se continuo a rivangare il passato invece di cercare di trovare di avere fiducia in Alex, che lui sa da dove arriviamo, lui sa, se le ricorda tutte le conversazioni che abbiamo avuto. È un po' quando io voglio andare e scavare, alla fine è un po' come se gli dicessi: non mi fido che tu ti ricordi quello che io ti ho detto la volta scorsa, o non mi fido che tu ti ricordi quello che io ti continuo a dire da 17 anni. E invece penso che sia giusto, per me almeno, non è giusto per tutti, ma per me, noi stiamo parlando della nostra coppia, di come viviamo noi questo momento di difficoltà. Penso che sia giusto provare a trovare la fiducia, provare a dare fiducia, perché io mi fido di mio marito. E quindi nel momento in cui rivango tutto il passato, è quasi come se gli dicessi: ti sto ripetendo tutto perché non mi fido che tu lo sappia. Però in realtà lui lo sa, lui sa che io la vivo come un'ingiustizia. E quindi in un certo senso è davvero meglio per noi in questa fase concentrarci solo su quel determinato punto e su quella frase che ci ha dato fastidio, che poi è una frase sempre diversa, che poi arriva sempre un po' a dire: ecco, abbiamo questo modo di comunicare che non funziona. Però invece di concentrarci sul modo di comunicare, ovvero su tutto il modo di comunicare che non funziona, che non è neanche vero, poi si dicono queste frasi che non riusciamo a comunicare, che non è vero, abbiamo un ottimo dialogo, è un'ottima comunicazione che abbiamo creato in questi 17 anni, però invece di concentrarci su tutta la comunicazione che non va perché abbiamo detto una frase sbagliata, ci concentriamo sul: questa frase mi ha fatto male, questa frase l'ho sentita come una critica, come potresti dirla in futuro? Che poi è un po' anche quello che facciamo con i bambini. Perché io uso un metodo con i bambini e perché usiamo un metodo diverso tra di noi alla fine? Cioè, quello che il modo che usiamo di comunicare con i bambini e il modo in cui insegniamo loro a comunicare tra loro, a risolvere i conflitti, è proprio quello. Cioè, imparare a risolvere i conflitti parlando, proiettandoci verso il futuro in un certo senso. Quindi, ok, questa frase non va bene, come la cambiamo? Esatto, questa è un'altra cosa che Martina dice: magari cominciare la conversazione anziché dicendosi cosa dà fastidio dell'altro, facendosi dei complimenti reciproci e ringraziarsi a vicenda. Ok, questa è una cosa di cui abbiamo anche parlato, ovvero cercare di portare, e lo facciamo con i bambini per esempio, cercare di portare prima una cosa positiva e poi di dire la cosa negativa.
No, but I don't think the negative part is
no,
at
no,
all.
Negative.
I mean, you need... So there's two books that I've read recently, one about management in a workplace and one about love and marriage.
Ci sono due libri che ha letto, che sta leggendo, ha letto da poco. Uno sul management sul posto di lavoro e uno sul management di una situazione, di una relazione amorosa.
And both of them had the same point in different words. In like when you are having, say, a one-on-one with the people who work for you, you need to have, like, their ratio that they came to is 5 to 1. So 5 positive things for every negative thing, because the negative things have that much more impact
okay,
on your
brain.
Ok, quindi
quello che dice è che entrambi, due libri non dello stesso autore, completamente slegati a livello di argomento, ma entrambi arrivano alla stessa conclusione, che è: per ogni cosa negativa che dici dovresti cercare di trovarne 5 positive, perché quelle negative hanno un impatto veramente molto più forte.
And it's not about looking for them. It's not like, oh, I have something negative to say, now I need to say 5 good things. No.
But
I mean,
sometimes
that's...
it is. It's an exercise that you have to do.
Well, no, but it's in the everyday connections. Like the book about marriage and love talks about that their number one correlation between relationships that last and relationships that end is how many bids to connection there are that are successfully returned. And you know, this is a slightly different from the positive thing, but it's kind of in the same realm, where if I just look at you, you know, and you smile back, right? That's one bit of connection right there. And a lot of times, you know, people would just ignore. Like, for example, when we're not in a good place, we completely ignore each other, yeah. or we might even feel bad. Why are you looking at me? Right? Yeah. Even negatively.
Yeah.
Right? And that's one of the biggest signs of a relationship, according to this book, you know,
yeah.
is a biggest sign of a relationship not working or being on the wrong path. But it's very easy to change when you're aware of that. Yeah. Go for it.
I don't remember anything. Una delle cose che fa davvero la differenza è proprio quanti momenti di connessione positiva, in un certo senso, ci sono. Alex ha fatto l'esempio del se io ti guardo e tu mi sorridi, quello è un momento di connessione positiva, in un certo senso.
Or if I'm reading something and I go like, huh, and then you're somewhere close and you go, oh, hey, what caught your attention? Like, that's yeah. also like, because esatto. Me saying, huh, mm. is I want people around me to know, you know, like that I just read something interesting.
Yeah.
Okay. Or if I come to you and, hey, look at this video, look at this funny video of a cat, right? And you go, I don't have time for that, you know? That's also yeah. another one, right? Yeah. Like,
stavo facendo altri esempi, tipo se sta leggendo qualcosa e dice ad alta voce, ah, la reazione può essere diversa la reazione dell'altra persona. Se io sono nella stanza e lui dice così, posso dirgli, per esempio, posso ignorarlo, posso dirgli, oh, can you please be quiet? Cioè, puoi non fare questi versi mentre leggi. Oppure posso dirgli, che cosa hai letto? Cosa? Tipo, anche solo un cosa. Quindi interessarmi a quello che ha letto. Sono anche piccole abitudini quotidiane che effettivamente poi fanno la differenza nel lungo termine. E spesso e volentieri, secondo me, si perdono. Si perdono perché poi alla fine la frenesia della vita, siamo tutti di fretta, siamo tutti di corsa, non ho tempo per quello, cioè fa dei versi mentre legge, mi dà fastidio, invece che essere curiosa, come all'inizio della nostra relazione magari, di essere curiosa di che cosa stesse leggendo. In generale la curiosità è importante in una relazione, essere curiosi di quello che l'altro pensa, sì. di quello che l'altro fa, della giornata dell'altro, che è una cosa che magari a volte penso che noi un po' abbiamo perso in quel senso, perché comunque siamo insieme talmente tanto.
Yeah, that's one of the dimensions that, for example, Esther Perel talks a lot about, you know, is the fact of being. One way to rekindle is also to be away from each other, because that allows the imagination as well. You know, you kind of you lose the sense of, oh, I know
when
this person completely.
Esther Perel?
I have a secret life.
Anyway, un modo per ravvivare, come si dice? Vabbè, la fiamma in una coppia è quello di stare lontani. E noi questo lo facciamo molto poco. Stare lontani. Però è vero che poi alla fine, quando certo. le poche volte che siamo stati lontani, ci manchiamo.
Mm-hmm.
Forse non siamo stati così lontani a sufficienza da mancarci davvero. Forse dobbiamo stare lontani più a lungo.
Sì, un paio di mesi.
Se tu tieni i bambini va benissimo.
Va bene.
Ok, vado avanti a leggere. Se dovessi prendere appunti mentre discutiamo, il mio compagno mi prenderebbe in giro. Dice che già parlo troppo. No, però vedi, ecco, queste cose, vabbè, adesso l'hai detto come scherzo, ovviamente, quindi so che magari no, che non ti prenderebbe in giro, soprattutto se glielo spieghi cosa stai facendo, ovvero voglio ascoltarti attivamente, voglio ascoltare le tue parole, voglio capire davvero quello che stai pensando e non voglio un modo per farlo è non interromperti. Quindi prendo appunti, perché altrimenti a ogni tre parole ti interromperei probabilmente, e invece voglio proprio fare un cambio nel nostro modo di comunicare, e voglio lasciarti parlare fino alla fine, ma voglio scrivermi per non dimenticarmi, perché altrimenti mi dimentico le cose che per me sono importanti e magari abbiamo poi bisogno di parlare proprio di quelle cose. Quindi ecco, adesso l'hai detto come scherzo, però è lecito, anche io all'inizio mi sentivo così, cioè mi metto a prendere appunti. Cioè,
well,
che stupidaggine.
I'm going to be a lot more careful with my words.
Ah!
Don't write that, ignore that.
Ha detto, dovrò essere molto più attento con le parole che uso. Tarà, vedi che funziona anche per questo, quindi si filtrano le parole meglio quando... Forse dovremmo tutti prendere appunti. ciao, sono entrata solo ora, ma ho già capito di cosa state parlando. Come fare a convincere mio marito a fare un percorso così? Lui non è per niente bravo a comunicare. Allora, da questo messaggio probabilmente, ed è una cosa che anche io sto cercando di rimparare e di smettere di dire, è che Alex non è bravo a comunicare. Alex non comunica come comunico io, e quindi il linguaggio della relazione deve necessariamente adattarsi ai due individui che comunicano. Però questa è proprio una cosa a cui sto cercando di fare molta attenzione, perché il fatto che io continui a dire Alex non è un buon comunicatore, che sicuramente l'ho detto anche in questa diretta, perché è una cosa che effettivamente a forza di dirlo ha un po' modellato anche questa immagine di te che non sei un buon comunicatore, però secondo me dobbiamo rimuoverla questa immagine, perché non è vera, o comunque non è più vera. Tu comunichi in maniera diversa da me?
Comunico con meno parole, con meno emozioni, ma comunico.
Esatto. E quindi è proprio il linguaggio della relazione che deve adattarsi ai due modi di comunicare. Perché ovviamente io ho il mio linguaggio dell'amore, lui ha il suo linguaggio dell'amore, ma la relazione ha il suo linguaggio della relazione. Bella questa domanda. Vorrei parlare con voi di monogamia e del mettere in dubbio questa regola dell'amore. Dove si ferma la libertà di provare sentimenti? È ovvio amare più figli ugualmente, no? E tra di noi? Erika qua. Dovremmo fare una diretta apposta solo su quello, probabilmente, perché io e Alex abbiamo parlato tantissimo in questi 17 anni di monogamia, abbiamo scoperto che noi probabilmente non siamo persone che esplorerebbero la plurigamia.
Well, like Esther Perel says, you know, like we're monogamous one person at a time nowadays.
Esatto. You know?
And so, I think there's a great video, a TED talk by Esther Perel about cheating.
Why è try to? È stato titolato su TED on cheating, penso mm-hmm. che si chiami mm-hmm. proprio.
Mm-hmm. I think it's very. What was really interesting about that talk was that, a lot of these things that we take for granted nowadays, like you know, like still is like monogamy. It comes from something where you know even 100 or 200 years ago. It had kind of had to be like that because of the way societies were set up, and so I think it's really good to understand where these institutions and rules and things come from, because at the end of the day we are free to set our own rules, you know. I mean, there is society around us, but we are absolutely free to set our own rules, and knowing where the rules come from that we follow that we know since we were, you know, tiny, is the first step towards understanding if those rules are for us. And so I definitely think it's good to open your mind by watching these videos and by thinking about these subjects.
Sì, quello che ha detto è che, proprio riassumendo al massimo, è che è molto importante capire da dove vengono le regole, da dove arrivano le regole che noi rispettiamo, le regole della società, del matrimonio, eccetera, eccetera, della nostra cultura. Da dove arrivano queste regole? Perché solo nel momento in cui capiamo da dove arrivano che poi possiamo metterle in discussione, se non le sentiamo, se non sentiamo che ci appartengano, perché alla fine della fiera ognuno in questa vita può crearsi le proprie regole. Bisognerebbe esplorare di più questa sensazione del è la mia vita, posso crearmi le mie regole, nel rispetto degli altri ovviamente. E poi un'ultima cosa di cui vogliamo parlare è come secondo noi questo sta avendo un effetto sui bambini. Inizia tu.
Just a small thing to throw in my way like that.
Yeah. Yes. Inizio io.
Yeah.
Allora, io noto, come dicevo anche nel podcast, noto che il loro modo di comunicare tra di loro è un po' cambiato. Il loro modo di gestire i conflitti è un po' cambiato e spesso e volentieri vedo proprio che riflette quello, il nostro modo di litigare, mm-hmm. che...
Meno pazienza,
esatto.
Meno empatia.
Meno pazienza, meno empatia.
Più irritabile.
Sì, più irritazione e che risulta poi anche nello scegliere frasi che non sono... Le frasi che loro conoscono per risolvere i conflitti. Per farvi un esempio, adesso non mi ricordo un esempio di adesso, però il modo in cui i nostri bimbi litigano di solito è Emily, ti ho detto questa cosa e tu mi hai risposto questo e il modo in cui tu mi hai risposto non mi è piaciuto. Ah, ok, Oliver, però tu hai detto questa cosa. Quindi ecco, cioè... Anche loro ovviamente parlano dicendo tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, è molto normale e anche da migliorabile, cerchiamo comunque anche di insegnare loro è meglio parlare di se stessi, eccetera, eccetera, ed è buffo quando glielo diciamo che cercano di trovare le frasi per parlare di se stessi invece che dell'altro e non ci riescono ed è tenerissimo da vedere che però ci provano, però ecco, proprio è cambiato proprio nel modo in cui reagiscono all'altro.
But I think they're also probably people are also curious about how they react when we have an argument.
Ah, giusto, sì, sì, è vero, questa era anche una delle domande che avete fatto prima, come reagiscono loro, perché noi, voi sapete che noi, almeno io penso che sia molto sano litigare davanti ai bambini, soprattutto quando si riesce a lavorare sul tipo di comunicazione e quindi c'è una discussione, un litigio costruttivo in un certo senso. Ultimamente ci sono anche stati litigi non costruttivi, o almeno una parte del litigio che non è costruttivo. Il loro primo istinto è quello di venire a dirci provate a parlare in maniera più gentile l'uno con l'altra. E spesso e volentieri quello è una cosa che noi accogliamo e diciamo immediatamente hai ragione. Non stiamo parlando in maniera gentile e proviamo a fare uno sforzo. Siamo molto arrabbiati e ci sono grandi emozioni, quindi cerchiamo anche di usare un linguaggio con loro che loro possano capire. Però ci proviamo, hai ragione. Quindi questa è la prima cosa, non li ignoriamo in un senso dicendo, che ne so, queste sono cose da adulti, lasciaci stare o cose così, ecco. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, prima di tutto, la nostra reazione alla loro reazione. E ovviamente loro vengono a dirci di parlare in maniera gentile l'uno con l'altra perché quello è il tipo di comunicazione che noi abbiamo impostato in casa. Generalmente riusciamo a mantenerla anche nei litigi, è successo alcune volte nell'ultimo anno forse che non ci siamo proprio riusciti molto bene e che quindi abbiamo urlato, poi magari mi vedono piangere, ci vedono piangere e quindi quel momento è nostro, però non è che cerchiamo di entrare in quel momento e di aiutare loro a processare la situazione, quel momento è nostro. Poi certamente dopo aiutiamo anche loro a processare la situazione, ovvero spieghiamo loro che ci sono dei momenti in cui non ci capiamo, in cui sembra che quasi che non parliamo la stessa lingua e abbiamo bisogno di ritrovare il punto d'incontro. Vuoi aggiungere qualcosa a questo?
I think the main thing is that we keep them involved in our process and we also then explain to them, hey, you know how we had that big fight today or the big argument today? This is what we're doing to try to avoid that in the future or try to understand each other better. Esatto. Or to, so they are part of it. I mean, they're part of our family and there's nothing to hide. Yeah. I mean, it's much better to, I think, to expose them to, if you can have a healthy dialogue around it, obviously. I mean, that's the first thing. I mean, of course, if you're throwing things around the house and you don't see that this is going to be resolved in any way, yeah, that's a different thing. But in the way that we have our arguments and in the way that we then try to resolve them, I think it's much healthier for them to see the process so that they learn from the process.
Yeah, quindi quello che Alex dice che secondo lui la cosa più importante è che li manteniamo coinvolti, li coinvolgiamo in quello che sta succedendo, in quello che stiamo vivendo, perché ovviamente se il vostro modo di comunicare, di litigare e tirare cose per strada, alzarsi le mani o urlarsi addosso parolacce, per esempio, ok, quello è un altro discorso, però il nostro modo di litigare, anche nei momenti in cui siamo veramente molto arrabbiati, litighiamo bene, sappiamo litigare bene, abbiamo imparato a litigare bene, proprio cercando di, comunicazione non violenta, ascolto attivo, eccetera, eccetera, cercando di mettere in pratica tutte queste cose. Quindi quando il modo di comunicare è costruttivo è importante, secondo me, è fondamentale, secondo noi, che i bambini siano coinvolti nelle discussioni perché fanno parte della famiglia, quindi fanno parte anche di questa parte della famiglia. E quindi quello che facciamo è, cos'è che hai detto prima? Che hai detto una cosa bella, cioè li teniamo, li coinvolgiamo e quindi spieghiamo loro, questo succede perché, quello che proviamo in questo momento è questo, quello che cercheremo di fare in futuro è questo, quindi cerchiamo anche di mostrare loro, proprio come facciamo nei loro litigi, che noi cerchiamo soluzioni per il futuro, quindi non è solo siamo arrabbiati, dobbiamo ritrovarci, oppure eravamo arrabbiati, adesso stiamo meglio, ma è questa è una cosa che a mamma dà veramente molto fastidio e in futuro io proverò a fare così per cambiarla, oppure questa è una cosa che rende triste papà e allora io in futuro proverò a fare così per cambiarla. Spesso e volentieri ovviamente ricordiamo anche loro che non sono la causa delle nostre discussioni, ecco, cioè che non, anche se parliamo anche di loro spesso e volentieri nei nostri litigi, loro non c'entrano niente, cioè la responsabilità dei nostri litigi e di quello che sta succedendo è solo nostra. E questo cerchiamo di metterlo sempre, insomma, sempre molto chiaro, perché è importante che i bambini non sentano la responsabilità. Come si fa ad imparare a litigare bene? Si inizia, secondo me, a capire come comunicare bene. Si inizia probabilmente a, come sempre, come per tutto, si inizia ad analizzare il modo in cui litighiamo. Secondo me, si inizia ad analizzare quali sono le cose che ci fanno male o che ci danno fastidio del modo dell'altro di comunicare, e poi cercare di analizzare anche le nostre cose che noi diciamo all'altro. A volte succede che magari io dica una frase e Alex si altera e quindi io capisco che quella frase gli dà fastidio e allora mi faccio una nota mentale. Però ecco, bisogna farsi quella nota mentale, nel senso che bisogna analizzare il modo in cui litighiamo per poter capire come procedere.
And I think one person can start the change. One person can't make the change, but one person can start the change, right? And so if one person can remove the ego completely from there and really have the best of the couple as an objective, I think that will already help, because that takes away kind of the whole, it takes away the offense of the other person, right? Like, I mean, it doesn't matter what the other person says. It doesn't matter what the other person does. If you can maintain calm, if you can maintain your non-violent communication, if you can maintain the greater good in mind, little by little, you can change the conversation. You know, and you can also teach the other person of how to communicate better. And this is what happened with me and Carlotta, where, you know, Carlotta got onto this road, I think, a lot earlier than I did, and she's, you know, little by little pulled me along, right? And so I think that's definitely something that one person can start. It doesn't require both of them at the same time. I think the pitfall there is that the potential pitfall is that it can come preachy. It can come out as preachy, very preachy. And that's something I just absolutely hate. And that's something that grates me. But at some point I came to understand that it's not preachy. It's just trying to improve. Yeah. And so, yeah.
Quello che ha detto Alex è che secondo lui ci vogliono due persone per cambiare. It takes two to tango. Questo è assolutamente vero in una relazione e anche nel modo in cui si litiga. Ma una persona può assolutamente iniziare questo cambiamento. Una persona può decidere di... Se capisce di essere più avanti nel percorso, per esempio Alex diceva: io ho iniziato questo percorso di comunicazione, di cambiare il linguaggio prima di lui, e quindi in un certo senso ero o sono più avanti, forse ero più avanti perché adesso siamo molto allineati anche, però all'inizio a lui risultava molto... tipo come se predicassi, come se volessi insegnare, come se mi ergessi in cattedra, no? E poi invece piano piano ha capito che questo mio modo di cercare di rimanere calma, di trasmettere a lui quello che io so di questo tipo di comunicare, di fare una pausa e fare un reset, per esempio, comunque piccole strategie, erano effettivamente non un modo per insegnargli qualcosa a lui, ma semplicemente un modo per cercare di arrivare, prima di tutto per anche migliorare io stessa, perché non è che io sia capacissima a fare questa cosa, quindi ogni volta mi rimetto in gioco e mi rimetto e cerco di migliorare un pochino di più, ma poi anche proprio per migliorare il modo in cui noi litighiamo, in cui la coppia litiga, in cui la coppia comunica anche, perché poi i litigi sono anche un po' il riflesso di come si comunica nel quotidiano. Il punto un po' era che una persona sola può assolutamente iniziare questo cambiamento, poi ovviamente l'altra deve seguirlo, e praticamente è un po' come con i bambini, usa il proprio modello per avviare un cambiamento anche nell'altra persona. a volte forse sarebbe meglio usare solo il modello e non mm-hmm. anche il prova a fare così.
Sì, no, infatti è quello che dico, che è un it's like a little trap that you can fall into trying to then tell the other person, esatto, hey, here's exactly how to do it, you know, like it's better to just model it, it's better to just
esatto.
to just I mean I think the main thing is that, especially if you have somebody who's a bit of who, like proud and perhaps
esatto, se c'è qualcuno che se c'è una delle due persone è più orgogliosa, per esempio, e lascia che l'orgoglio si metta un po' in mezzo.
Yeah, so like not fight against that, you know, like because exactly. you won't be able to change it through like getting through the pride or telling them you're so proud all mm-hmm. the time, you know, like, you know, we also have to get rid of that kind of terminology of you're right, I'm right, you know, okay, I'm gonna let you win this one or something like that.
Yeah.
It's because at the end of the day, if you're trying to repair the relationship, you know, you're both right. I mean, you both have to.
Yeah, you have a common goal.
Exactly.
Rimani con il tuo orgoglio, io non mi faccio risucchiare dal tuo orgoglio, continuo per la mia strada e continuo a modellare con il mio esempio quello che io vorrei che la comunicazione diventi tra noi. È un po' la stessa cosa del quando i nostri bambini sono in crisi, non uniamoci al loro caos, ma condividiamo la nostra calma. È un po' la stessa mm-hmm. metafora, no? Ed è per questo che spesso e volentieri ripeto le stesse cose che dico nei miei corsi sulla genitorialità, però è proprio per quello che dico che la genitorialità non si può scindere da tutto il resto, perché è un è tutto collegato, il modo in cui comunichiamo soprattutto, non importa che sia con i bambini o senza bambini, con gli adulti, cambia con tutti poi, e si notano davvero dei grandissimi cambiamenti con tutte le persone intorno a noi. Voilà, però in generale credo che abbiamo parlato un po' di tutto.
Yeah, I think so.
Spero di aver tradotto tutto, c'erano dei momenti in cui mi godevo quello che dicevi e poi mi dimenticavo la metà di quello che dicevi, quindi non riuscivo a tradurre bene. Cercheremo di mettere tutto questo anche in un episodio del podcast, in modo che rimanga anche un po' per noi, un po' come un diario, no?
Mm-hmm.
Vero?
Sounds good.
E basta. Vi bacio. Grazie.
Ciao ciao.
Grazie per la compagnia.
Ammetto che mi ha fatto molta tenerezza riascoltarlo e forse è arrivato proprio nel periodo più adatto, perché ovviamente con il tour del libro, con questo nuovo impegno che ci siamo presi e che sta risultando molto bello, molto nutriente, ma anche altrettanto faticoso, anche la coppia ovviamente ne risente. E mentre ascoltavo ho notato che ci sono tantissime cose sulle quali siamo migliorati e tante altre cose che magari invece mi ero dimenticata, perché poi alla fine è un po' come quando si sceglie di educare diversamente, spesso abbiamo proprio bisogno di risentire dei concetti per farli nostri e questo sicuramente mi ha aiutata a rimettere le cose un pochino in prospettiva. Però sì, sicuramente la mia parte preferita è proprio vedere il progresso che abbiamo fatto da allora. Anzi, io e Alex da allora abbiamo fatto un progresso talmente grande che ci piacerebbe proprio metterlo nero su bianco, o anzi voce su video, in un workshop della serie Focus, perché il lavoro che abbiamo fatto sentiamo davvero che potrebbe aiutare tantissime altre coppie e ci piacerebbe proprio scriverlo a quattro mani e registrarlo insieme. Fateci sapere nei commenti se è qualcosa che potrebbe piacervi e basta, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro episodio di Educare con Calma. Vi ricordo che mi trovate su latela.com e da lì trovate anche il mio Instagram e poi vi chiedo di aiutarmi a diffondere questo tipo di educazione, questo tipo di stile di vita, anche questo tipo di mentalità con più persone possibili. Potete farlo mandando un link a un contenuto sulla tela, anche questo episodio del podcast. Potete farlo regalando il mio libro e anche andando proprio nelle librerie, e se non lo vedete ordinatelo, perché così diciamo ai librai: tenetelo lì, mettetelo in esposizione, perché così le persone lo vedono e magari lo comprano, e possiamo piano piano dire a sempre più persone che si può scendere dalle ruote che la società crea per noi. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!